Allora, finita, diciamo, la parte di diretta stampa, di rassegna stampa di questa mattinata informativa, iniziamo con le dirette e partiamo con la diretta con Enrico Gargiulo, professore di sociologia generale all'Università di Bologna, che da anni si occupa di i temi che andremo a affrontare, quindi le trasformazioni della cittadinanza, i saperi di polizia e anche, cioè, tutto l'apparato e i dispositivi di controllo all'interno della città. Enrico, ci senti?
Sì, buongiorno, ciao.
Allora, innanzitutto grazie mille per la disponibilità e per darci una mano un po' a inquadrare quali sono i temi e i provvedimenti che sono interessati da questo nuovo decreto sicurezza, e quindi se hai voglia un po' di presentarci quella che è la tua visione rispetto a, diciamo, le informazioni che per adesso si hanno su questi provvedimenti.
Sì, allora io faccio una serie di premesse dovute. Per il momento un documento vero e proprio io non l'ho visto, non so neanche se stia circolando. Si parla di 3, se non ho capito male, decreti legislativi su temi in parte collegati, quindi sono riuscito, insomma, a reperire il documento ufficiale della Camera, se non sbaglio, in cui si descrive un po' il contenuto. Ho sentito la conferenza stampa di Monterosi e letto, insomma, un po' di cose in giro, quindi ecco, questa è la premessa dovuta riguardo al fatto che non è un commento, come dire, a freddo a un documento ufficiale, in definitivo e quant'altro, però già degli elementi interessanti emergono, insomma, data la maggioranza che hanno potrebbe anche uscire così com'è, non so, adesso vedremo, quindi non faccio previsioni su quello che sarà. Al momento è chiaro, alcuni punti sono chiari, quindi si può discutere più dell'intento politico e delle implicazioni, delle visioni di fondo che stanno dietro a misure di questo tipo. Sono varie questioni collegate che vanno dalle occupazioni abusive di immobili, alla dotazione delle forze dell'ordine, alla resistenza pubblico ufficiale, all'accattonaggio, insomma una serie di questioni molto diverse tra di loro, ma con dei fili conduttori. Sicuramente c'è una visione proprio di base assolutamente consensuale della società, cioè sono misure che vanno a intaccare quei pochi spazi di conflitto che sono rimasti, nel senso che ci sono, a quanto pare, inasprimenti espliciti e molto gravi delle pene per chi resiste a pubblico ufficiale, ad esempio il blocco stradale da illecito amministrativo diventa illecito penale qualora sia commesso da più persone e sia pianificato. Insomma, misure chiaramente vanno a colpire Extinction Rebellion, qualunque movimento ambientalista che in questi anni sta occupando molto spesso gli spazi pubblici. Se non ho capito male, sono anche degli inasprimenti legati al blocco di stazioni ferroviarie, luoghi di trasporto, quindi anche qui movimenti ambientalisti, movimenti sociali in generale, tra la logistica, lavoro, tutti i settori soggetti che operando a livello di conflitto in situazioni del genere saranno ulteriormente sanzionate. Quindi si innesca poi un circolo virtuoso, cioè virtuoso dal loro punto di vista e vizioso ovviamente dal punto di vista che subisce, per cui tu inasprisci una pena, la persona cade in un circuito amministrativo penale, quindi diventa a quel punto oggetto ancora di maggiore osservazione e ancora più messa in condizioni di non riuscire ad agire politicamente. Altre questioni sono di stampo apertamente razzista, la questione dell'accattonaggio o delle pene detentive alternative per le donne con figli piccoli o incinte, insomma abbastanza agghiaccianti. Sostanzialmente il target sono donne rom, insomma, o romani in generale, sono considerate il target principale di furti, come dire, il soggetto principale di furti in metropolitana, stazione, roba del genere. Ci vuole dare un giro di vite, soprattutto in alcuni contesti dove queste figure fanno scalpore. Pensiamo a Roma, dove ogni giorno la stampa, insomma, del mattone capitolino ci bombarda di informazioni su queste pericolosissime donne che fanno cose inenarrabili. Anche qui quindi si criminalizza ancora di più una categoria senza preoccuparsi niente delle conseguenze sociali di questa criminalizzazione. Le armi per le forze dell'ordine, praticamente se prima gli agenti non potevano portare quello del servizio armi non di ordinanza, adesso potranno farlo, quindi potranno portarsi qualunque arma vogliono, a quanto si capisce per ora. E il pretesto è che l'arma di ordinanza è troppo pesante e scomoda e quindi è meglio dar loro la possibilità di portarsi armi più comode. Quindi che vuol dire? Qual è il messaggio? Che qualunque esponente delle forze dell'ordine, anche un agente semplice, è tenuto a fare lo sceriffo anche quando è fuori dal lavoro. Può farlo, può girare armato, e tra l'altro ci sono una serie di, anche qui va letta bene tecnicamente, di scriminanti, esimenti penali per chi commette determinate azioni, si è mosso dalla necessità di durare l'ordine e la sicurezza. Quelle solite formule vuote, tutto e niente, per cui di fatto sembrerebbe che si va a proteggere operatori delle forze dell'ordine che dovessero commettere atti particolarmente violenti in determinate circostanze.
Da questo punto di vista, diciamo, quello che anche dalle cose che ci hai già detto, sembra in generale continuare una strategia di penalizzazione, cioè nel senso di passaggio al penale e a diciamo al trattamento di fenomeni sociali all'interno della società, e al tempo stesso, no, una trasformazione di quella che è proprio la figura e le possibilità di intervento, no? Una ristrutturazione di quello che è la figura e le possibilità di intervento delle forze di polizia all'interno della società, che sembra, diciamo, decisamente inquietante e restituisce bene quella che è, diciamo, l'idea, no, di intervento e di governo, no, della società che esprime questo governo.
Assolutamente. Tra l'altro, un altro pezzo riguarda le rivolte nei carceri, nei centri di detenzione per migranti, e l'inasprimento delle pene o addirittura la istituzione dei reati per chi non solo le organizza e vi partecipa, ma anche sostanzialmente chi le, in qualche modo, secondo la prospettiva del Ministero dell'Interno, le induce, le ispira. Pensiamo al caso Cospito, a tutte le manifestazioni semplicemente di solidarietà che si sono mosse attorno a quell'evento, a quella persona. Secondo questa logica, un sacco di quelle manifestazioni sarebbero atti criminali, perché sarebbero in qualche modo ispirato, rivolto in carcere o roba del genere. Per quello parlavo prima di spirale, cioè basta scrivere una lettera, un post su Facebook, a questo punto si finisce dentro, si finisce a pensionare per una cosa del genere. Tra l'altro, un altro pezzo, uno dei tre provvedimenti riguarda la polizia locale. Anche lì ha detto delle robe abbastanza inquietanti, tra l'altro lui è un personaggio dal punto di vista dell'antropologia politica proprio interessantissimo. Io lo seguo da anni con grande sconcerto e curiosità, perché è veramente un punto chiave del presente italiano, e non solo. Ha detto chiaramente che potenzieranno la possibilità di agire da parte della polizia locale anche in campo di polizia giudiziaria. Per chi non se lo ricorda, il caso di Parma anni fa, quando un ragazzo fu arrestato, malmenato da un comando di polizia locale che stava facendo delle retate antispaccio in un parco di Parma, siccome era scuro di carnagione, l'hanno considerato di default uno spacciatore, l'hanno picchiato, umiliato tutto quanto, salvo poi rilasciarlo per dopo qualche ora, non c'entrava nulla. La vicenda in quel caso, per fortuna, ha avuto una serie di conseguenze anche giudiziarie e mediatiche. Ecco, quindi quando la polizia locale è investita di compiti di polizia giudiziaria succedono anche robe di questo genere, quindi è un altro settore delicato. Quindi sì, cioè io insisto da anni su concetto di ordine pubblico, sulla visione ideale etica dell'ordine. Tanti dosi la manifesta in maniera chiara. Dal suo punto di vista, una società ben ordinata è una società dove non succede troppo casino, dove più o meno le libertà individuali sono rispettate, una società dove bisogna pensarle in un certo modo, dove certe idee non si può neanche esprimere. Quindi una società dove non solo sono sanzionati alcuni atti con una bassissima soglia, come dire, di intensità, di uso della forza, per dirla in maniera più neutrale possibile, ma anche semplicemente dire o pensare certe cose non è accettabile, quindi va penalizzato.
Senti Enrico, io ti farei una domanda che penso che qui a Torino ci riguardi particolarmente, ovvero rifacendomi a un commento che fa Riccardo De Vito sul manifesto nella parte, diciamo, delle opinioni. Dice che in questo pacchetto di sicurezza si vedono bene i tratti di una legislazione solo repressiva, reati di pericolo astratto, anticipazione dell'incriminazione ben oltre la soglia del tentativo di reato, tutela penale di beni simbolici. E fa l'esempio Di una modifica dell'articolo del codice penale per cui sarebbe punito con la reclusione da 2 a 6 anni chiunque consapevolmente con finalità di terrorismo si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione di armi ed esplosivi. E dice che o questo si tratterà di un reato acchiappatutti, dato che basterà avere come prova il fatto che la persona indagata cerchi su internet video e manuali di pirotecnica e di tecnologia degli esplosivi, o sarà l'ennesima norma simbolica basata su una selezione dei fatti punibili orientata dall'interpretazione discrezionale dei propositi del presunto colpevole, che con una procura come quella che abbiamo a Torino noi qua abbiamo già, diciamo, degli esempi particolarmente vividi, no? Di questo di questa un po' montatura dei casi rispetto a presunte finalità di terrorismo. Volevo chiederti se avevi un commento su questo, appunto, cioè che tipo di discrezionalità verrebbe lasciata alle procure locali e con che strumenti per quanto riguarda questi reati diciamo che vengono che vengono imputati in via del tutto pregiudiziale.
Guarda, sì, carta bianca, direi, modello di discrezionalità, carta bianca, cioè se così vanno le cose basta veramente avere in casa, non so, mi compro su una bancarella un manuale di controguerriglia anarchica anche degli anni 70, me lo trovano in casa, mi fermano in macchina, ce l'ho, boom, magari l'uso per motivi storici, sto scrivendo un saggio, sono punibile, cerco su internet, sono cose. Se questo è il livello, chiaramente sì, ovviamente, come dice giustamente l'articolo che purtroppo non ho ancora letto, ci sarà un uso selettivo e discrezionale, laddove le procure sono particolarmente rigide, come Torino, potrebbe essere tutti dentro. Questo è evidente, ma tutte queste, per quello che vedo, aprono questi spazi enormi di discrezionalità, quindi a quel punto ti scegli il cattivo che ti piace, in quel momento lo punisci, o te lo tieni lì in caldo, aspetti, poi se lo vuoi dopo anni apri tutto il faldone e gli fai pagare tutti quegli interessi. Questo è evidente, ma anche la norma sull'occupazione, a Piantedosi io lo seguo dal 2018 perché era capo di gabinetto di Salvini e fece una circolare inquietante il 1 settembre 2018 sugli sgombri, la circolare in cui dice, dà istruzioni alle forze di polizia su come effettuare gli sgombri e dice chiaramente, tra l'altro il pezzo della circolare è evidenziato, mi pare in Neretto, non ricordo male, che la proprietà privata è il bene sommo da tutelare, viene prima anche dei bisogni delle persone. Quindi lui questa fissazione ce l'ha da anni e praticamente adesso si è inventato questo, anche qui vediamo andrà a finire, adesso non ricordo bene il titolo, occupazione abusiva di immobile in cui una persona già domiciliata, a parte che compone domicilio con dimora, ma lasciamo perdere queste robe qui, ma sostanzialmente cosa dice? Che c'è una procedura speciale per sgomberare un appartamento, un luogo occupato senza passare dall'autorizzazione del magistrato, cioè la polizia giudiziaria dice immediatamente dopo si fa convalidare l'atto. Se praticamente la persona, una persona, il tipico esempio di scuola che sfiora la leggenda metropolitana, il vecchietto che va in ospedale per farsi avanti, torna e trova la casa occupata dalla famiglia di Rom, questa è la tipica, no? Paura metropolitana e tutta, in quel caso se questa persona ha solo quella casa non può andare da un'altra parte, la polizia può agire autonomamente senza chiedere un magistrato. Queste robe che aprono spazi immensi, perché a quel punto una questura particolarmente rigida può dire, boh vabbè, ne approfitto per sgomberare e dico vabbè, questo luogo non ci vive nessuno, no, ma faccio finta che c'è qualcuno, questo luogo ci vive una persona che ha altri appartamenti, considero che è singolo e quindi posso intervenire, oppure senza arrivare a questi livelli, se c'è una magistratura compiacente si fa autorizzare, interviene. Quindi queste cose qui aprono degli spazi enormi, la discrezionalità di polizia è proprio strutturalmente legata alla vaghezza delle norme, non è tanto una discrezionalità che va contro la legge in molti casi come succede in altri ambiti, è una cioè che sta dentro la legge o in assenza della legge, laddove le norme sono molto vaghe o non ci sono. A quel punto si apre uno spazio gigantesco per selezionare, per fare chirurgia sociale e morale, come è stato detto in passato, quindi per scegliere proprio in maniera selettiva, anche molto minuta, chi colpire e chi no e come colpirlo o colpirla. Quindi sono norme pericolosissime perché lasciano degli spazi. Vediamo come cosa succederà nelle prossime settimane, ma lo scenario è questo, il filo conduttore è sicuramente un'idea proprio di calma sociale indotta dall'alto, non si può, soprattutto rispetto a se messo la cosa allucinante è che in un contesto di crisi climatica ormai evidente, uno dei target principali sono ragazze e ragazzi molto giovani che sono le uniche voci sostanzialmente che si stanno battendo in prima persona per fare qualcosa a riguardo. e molte di queste norme sembrano cucite esattamente addosso a loro, altre rispetto a migranti, ad attivisti in generale, quindi tutte le categorie sgradite a questo governo, ma non solo a questo governo, perché la continuità con Minniti o con misure precedenti è elevatissima, e osserveremo ancora più indietro nel tempo con altri ministri, diciamo, di area tra virgolette progressista. Cioè, qui c'è chiaro un po' un salto nei termini, nell'atteggiamento marcatamente autoritario, però non è un salto come di scala enorme per cui si cambia totalmente il registro, per come la vedo io, mi pare, vedo più continuità che discontinuità, ecco, mettiamola così. E soprattutto si intercettano umori di luoghi, categorie sociali, alcune magistrature, alcune questure e quant'altro.
Ok, grazie. Io ti volevo fare un'ultima domanda per quanto riguarda invece un altro capitolo di questi decreti sicurezza, quello, diciamo, riguardo a presunti inasprimenti delle pene per quanto riguarda rivolte, sommosse o anche, a quanto leggo, il tentativo di solo opporsi passivamente agli ordini all'interno di carceri o CPR, insomma in particolar modo con galere e CPR che hanno dato prova, insomma, di resistenza negli ultimi tre o quattro anni. Insomma, è evidente il tentativo di provare a mettere i bastoni tra le ruote ai tentativi di lotta di chi appunto sta dietro le sbarre, e se potevi, diciamo, provare a tratteggiare un pochino meglio questo tentativo di ulteriore inasprimento della repressione per quanto riguarda le lotte dei detenuti e delle detenute.
Sì, questo è un altro aspetto assolutamente inquietante. Di base, innanzitutto, c'è quasi una parificazione tra luoghi di detenzione e centri di accoglienza e o di, appunto, deposito di migranti, quindi figure diverse. Non voglio dire che c'è una differenza morale o ontologica, assolutamente, ma giuridicamente sì, invece si mette tutti insieme, si considera tutti allo stesso modo, a ribasso, cioè tutti ugualmente colpevoli di cose gravissime per cui si è reclusi, ed è giusto che si sia reclusi senza discutere. C'è un atteggiamento, appunto, che pretende la totale rinuncia a qualunque forma di autonomia, ribellione o conflitto, quindi pace sociale, nel senso devi star buono, devi star zitto, non puoi dire nulla, non puoi fare nulla, e altrimenti rischi di brutto. Quindi sia in carcere ma sia anche fuori, quindi questa logica estremizza il discorso che Bassasoli ha già stato fatto negli anni di disciplinamento, ad esempio nei CAS, cioè questa idea che non c'è scritto da nessuna parte che tu non possa uscire, ma non devi uscire, che devi stare buono, Accademia dell'Integrazione in Bergamo, che devi stare in divisa, devi stare zitto, non puoi fiatare, che non puoi fare nulla autonomamente, che anche l'iscrizione grafica te lo fa l'operatore e tu non puoi dire nulla. Questa idea, appunto, che chi sta in certi luoghi, perché appartiene a certe categorie, non ha uno spazio, non ha diritto ad avere una propria voce, a protestare. Questo è l'aspetto più inquietante, è proprio di appiattimento totale della possibilità, del diritto riconosciuto alle persone di esprimere la propria voce e il proprio dissenso. E ovviamente si estende anche a chi organizza, a chi sta fuori, quindi c'è un tentativo proprio di colpire preventivamente anche persone che stanno, ma non dico fomentando una rivolta, ma anche semplicemente stanno manifestando solidarietà, come dicevo prima, rispetto al caso Cospito, a chi manifesta solidarietà alle persone, ai migranti che sono in centri di detenzione, ad esempio. Quindi c'è questo aspetto assolutamente. L'ultima cosa che mi dicevi prima, mi sono perso un attimo, scusami, era l'ultimo punto, era sul, forse abbiamo già trattato nel passaggio precedente, sulla pazienza.
Era sul inasprimento di pene e dispositivi per chi si rivolta in.
Una cosa più specifica.
Era, diciamo, sulla sanzionabilità anche in caso di resistenza passiva.
Esatto, grazie mille. Se questo è fondamentale, perché ad esempio una persona che si siede per terra e non fa nulla, a quel punto diventa equiparata a una persona che colpisce, che ne so, il poliziotto, quindi anche la resistenza passiva, senza qui aprire discussioni sulla legittimità passiva, attiva, non è mio interesse, però tecnicamente si equiparano due gesti che sono molto diversi tra di loro, quindi a quel punto anche il semplice fatto di non fare nulla come gesto politico una resistenza che non si chiama passiva diventa una forma di criminalizzazione. Questo è un messaggio veramente, veramente inquietante, che scavalla, perché appunto la logica dell'ordine pubblico materiale è quella del fatto che se tu non commetti un atto che sia lesivo non puoi. In questo caso l'atto del non fare nulla diventa lesivo, perché esprime, questo non è anche un blocco stradale, perché se sei dentro un centro non è che stai disturbando il traffico, stai disturbando il lavoro della polizia, semplicemente non so cosa stai disturbando, diventi un soggetto criminale per il solo fatto appunto che non hai obbedito all'ordine. C'è una logica, questa sì, molto molto autoritaria, di obbedienza agli ordini, cioè non, quasi militare, come dire, di semplicemente fascista, se usiamo i termini giusti, di legame sociale. Chi sta in certe posizioni deve obbedire, punto.
Chiaro, allora niente, noi penso che, cioè, avremmo in realtà tante altre cose da dire, ma abbiamo anche una corta mattinata rispetto agli approfondimenti che ci aspettano, quindi ti ringraziamo tanto, Enrico.
Sì, tra l'altro credo che ne torneremo a parlare, avremo altri momenti qua in radio e speriamo anche con te per poter approfondire questi decreti sicurezza che ci riguarderanno e che, di cui aspettiamo i testi anche per andare a vedere bene nelle pieghe che cosa ci aspetta. E ti ringraziamo molto per la disponibilità e
a presto.
Grazie a voi, con piacere, quando volete ci sono. Un abbraccio,
ciao, ciao.
I was chasing highs up on diagonal. Started looking down like where the middle go. I've been on this grind like it's gonna break my fall. Careerism butthole like where my loved ones go. Obedient, blindly, I trust you and you know. I don't wanna judge, but I need to save my soul. I question your priorities, isn't in this boat. Wired to a system, born into a code. Has a way of keeping self-esteem on the low. Betting on myself like, how wise is this hoe? Betting on myself like, how wide is this hole? You tell me it's the wrong choice, you tell me it's the wrong choice, but I... La la la, his fingers in my ears, I was not trying to hear. I'm moving on, faith and faith, only desires crush me numb. I would chase and then some, from love I would run, like it's just here to disown me. Only, 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 only.